Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete come è buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Gustate e vedete come è buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo la quarta domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista secondo il rito ambrosiano, naturalmente, come siamo soliti fare. Innanzitutto una parola che precede questo discorso, il commento a questo discorso sull'Eucarestia, circa la figura del Battista che ormai è nota perché appunto è da 4 settimane che noi poniamo la nostra attenzione su questo precursore di Cristo, un personaggio che si distingue dagli altri perché è il più grande tra i nati da donna, dice Gesù circa Giovanni, un personaggio che sta a cavallo tra l'antico, il primo Vangelo e il secondo Vangelo, tra il primo Testamento e il secondo Testamento, un personaggio che si radica nella storia del popolo ebraico e ne mutua quelle che sono le concezioni del tempo, la teologia propria di questo popolo a 2000 anni di distanza da noi. È uno grande. Il tema del pane è un tema che non è proprio del Vangelo, Gesù lo riempie di significati molto più grandi, ma il tema del pane ci ricorda l'episodio della manna, questo pane disceso dal cielo, che mangiarono i padri nel deserto. Qui Gesù lo ricorda con semplicissime e pochissime parole. Per cui per Giovanni il pane, per gli ascoltatori di Gesù, il pane ha un significato che ricollega la fede vissuta in quel momento alla fede che hanno vissuto i loro padri quando hanno attraversato il deserto. Però il pane, come ce ne parla qui il Signore, è un richiamo non soltanto alle gesta dell'Antico Testamento, non soltanto alla moltiplicazione dei pani e all'episodio che troviamo prima in sequenza nel Vangelo di Giovanni, ma il pane di cui parla Gesù è la carne e il sangue, il mangiare e il bere. Sappiamo poi, ed è un'introduzione oppure un particolare che bisogna tenere presente, che l'Evangelista, il quarto Evangelista, non ci racconta l'episodio dell'ultima cena e invece di questo racconto dell'istituzione dell'Eucarestia descrive quello che è la lavanda dei piedi, il tema del servizio, Gesù che si fa servo, lui che era maestro. Invece di raccontare l'istituzione dell'Eucarestia, nel capitolo sesto, quindi molto prima dei racconti della passione, morte e resurrezione di Cristo, nel capitolo sesto del suo Vangelo presenta un lungo discorso eucaristico nella sinagoga di Cafarno. È una catechesi sull'Eucaristia. Ecco, detto questo, possiamo procedere e riflettere su questo brano del Vangelo che, appunto, ripetiamo come tema, quello eucaristico, quello dell'alleanza nella carne e nel sangue di Cristo. Il pane non simboleggia più soltanto la parola di Gesù da accogliere nella fede, ma il sacramento dell'Eucaristia. Le parole più ripetute sono infatti carne, sangue, mangiare, bere. Ma dopo aver compreso questo, è importante non dimenticare che il discorso di Gesù ha voluto intenzionalmente unire i due temi, quello della parola e quello del sacramento, li ha congiunti qui in questo discorso. Giovanni non prende soltanto in considerazione l'Eucaristia come sacramento, ma anche l'intera esistenza del Cristo e il progetto di vita del discepolo. Nel gesto eucaristico è l'intera incarnazione che trova la sua spiegazione. Infatti il termine carne richiama il prologo di questo evangelista. Il verbo si è fatto carne. Viene utilizzata la stessa espressione, la stessa parola, per dire, per far capire che come il verbo si è fatto carne nel Gesù di Nazareth, così il verbo si fa carne dentro un pezzo di pane e dentro questo pezzo di pane ci sta la sua persona che ti parla, che ti comunica, che si comunica, che fa unità. Ma non percorriamo quelle che sono le considerazioni e le riflessioni che faremo subito dopo, ma lasciamo spazio a Irene che si trova qui in regia con me.
All'inizio di questo capitolo di Giovanni c'è la narrazione della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quindi c'è un fatto molto concreto, molto reale, che si può toccare con mano, la folla che rimane senza cibo e Gesù che si preoccupa per questa folla, che ama questa folla e che fa questo miracolo moltiplicando i pochi pani e i pochi pesci che ci sono a disposizione e sfamando una folla innumerevole di persone. E qui si vede chiaro che Gesù va incontro al suo popolo e dà da mangiare al suo popolo, sfama il suo popolo. Lo si vede in un modo, appunto, come dicevo prima, molto concreto, lo si tocca. Mentre nell'Eucaristia questa concretezza così evidente non c'è. Sì, è vero, noi andiamo all'altare e riceviamo questa ostia, questo pezzetto di pane che il sacerdote ha consacrato per noi, però è molto meno immediato il risultato, nel senso che quella folla di fatto si è cibata di qualcosa che gli ha riempito lo stomaco, mentre l'andare a ricevere la particola, andare a ricevere il pezzettino di pane non dà questo senso di, a livello umano, non dà questo senso di appagamento, questo senso di sentirsi sfamati. Eppure dovrebbe proprio essere così. dovrebbe proprio succedere tutto questo. Cioè ogni volta che andiamo a ricevere l'Eucaristia, che tra l'altro è un gesto comunitario, perché è un gesto che ci accomuna agli altri, che ci affratella agli altri, che ci fa essere una cosa sola con gli altri nel Signore Gesù, perché è un gesto che facciamo tutti insieme, pensiamo solo anche questo metterci in fila tutti insieme per andare a ricevere il corpo e il sangue di Cristo, quindi già è un gesto di fraternità enorme, di condivisione con gli altri. Questo andare vuol proprio dire saziarsi, saziare la nostra sete di infinito. Vuol dire che il Signore Gesù entra dentro di noi attraverso questo mistero che è grande, che è grandissimo e che facciamo fatica tutti quanti a capire fino in fondo, si dona a noi attraverso le specie del pane e del vino, dell'ostia consacrata, viene dentro di noi perché noi diventiamo sempre più una sola cosa con Lui. Quindi l'andare a ricevere l'Eucaristia è un continuo rinnovare questo desiderio, che poi di fatto si concretizza in Gesù, di essere una sola cosa con Lui, di fare comunione con Lui, di fare comunione con Lui per riuscire poi a fare comunione anche con i fratelli. Gesù si è dato in cibo per noi. In questo Vangelo viene detto: io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quindi c'è una Eucaristia che ci sfama, un'Eucaristia che ci dona la vita eterna, non solo ci sfama nel quotidiano, non solo rende presente Gesù nelle specie appunto del pane e del vino, nella nostra quotidianità. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È vero che Gesù è con noi tutti i giorni in tanti modi, però nel momento dell'Eucaristia è con noi attraverso il pane consacrato, attraverso il pane e il vino che sono corpo e sangue di Cristo, sono la sua presenza reale in mezzo a noi in quel momento lì. E quindi ci promette che questo pane ci darà la vita eterna, ci sazierà per sempre. Inizia questo dinamismo, dovrebbe iniziare questo dinamismo dentro ciascuno di noi, che ci porta ad assimilarci sempre più al Signore Gesù e quindi a diventare sempre più simili a Lui in tutto. In tutto cosa vuol dire? Vuol dire diventare simili a Lui nella capacità di donarci a Lui e ai fratelli, nella capacità di farci pane per gli altri, come Lui si è fatto pane per noi, nella capacità di dare la vita per Lui e per i fratelli, come Lui ha dato la vita per noi. Quindi l'Eucaristia ci ricorda anche, soprattutto, questo aver dato la vita da parte di Gesù per ciascuno di noi. Il suo corpo e il suo sangue sono stati dati per noi, si danno continuamente per noi, ma nella morte di croce Lui si è dato a noi interamente, ha dato la sua vita per noi perché noi potessimo avere appunto la vita eterna. E quindi è un gesto che si rinnova continuamente, che facciamo fatica a capire, come dicevo prima, fino in fondo, perché è immensamente più grande di noi, è immensamente al di là della nostra portata, però è un gesto che, se crediamo con fede, porta ogni giorno in ciascuno di noi la salvezza, porta ogni giorno in ciascuno di noi la capacità di vivere nella fede, di vivere nell'amore, la capacità di vivere la comunione con il Signore Gesù e con gli altri. E sono tutte cose che ci fanno camminare appunto verso quel regno eterno che Lui ci ha promesso.
Alleluia, alleluia, per il figlio del re.
E riprendiamo il nostro commento alla liturgia, la parola di questa quarta domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, qui dagli studi di Radio Missione Francescana. Sappiamo che questo episodio, questo lungo discorso che Gesù tiene alla sinagoga di Cafarno, trova una opposizione veramente profonda, perché al termine del discorso troviamo, si legge in Giovanni, che molti di coloro che andavano dietro a lui, cioè che camminavano dietro a lui, che erano suoi discepoli, se ne andarono perché questo discorso è troppo duro. E Gesù poi interpella persino i discepoli, gli apostoli, chiedendo loro: ma volete andarvene anche voi? Per dire che io non sono disposto a rinunciare a nulla di quanto detto, anche se questo discorso è duro, è veramente duro. La risposta degli apostoli la troviamo sulla bocca di Pietro: Signore, dove andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ma veniamo ai versetti che la liturgia della parola di oggi ci presenta. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita. Chi non mangia e non beve il mio sangue non ha la vita, muore. L'espressione è molto realistica, non è da interpretarsi in un modo poetico, metaforico. Cioè Gesù intende parlare proprio del suo corpo e del suo sangue che darà, donerà per la vita del mondo. Quindi è un richiamo anche al futuro, è un richiamo ad una donazione cruenta sulla croce, il donare la vita, che è il segno più grande di un amore autentico, che poi però Gesù si riprenderà con la resurrezione e con questo mistero di morte e resurrezione salverà il mondo. È comprensibile, siccome gli uditori capiscono bene i termini che Gesù utilizza, lui veramente sta parlando del suo corpo, anche se il corpo di Gesù non è semplicemente un corpo, la carne, ma è la vita, la storia, cioè attraverso la comunione noi entriamo in una l'Eucaristia che celebriamo tutte le domeniche. L'accostarsi alla comunione non è semplicemente mangiare la sua carne, ma vuol dire entrare in comunione con tutta la sua storia. In ogni caso non è da intendersi in un modo spirituale, evanescente quasi. Ai tempi di Giovanni, quando l'Apostolo stilava e stendeva il suo Vangelo, c'erano dei dubbi circa la incarnazione vera del Verbo di Dio dentro la figura del Gesù di Nazareth. Giovanni nel prologo dice: no, le cose stanno così. Lui, Dio, il Verbo, veramente ha assunto una storia, un uomo, Gesù di Nazareth, che rappresenta Dio, ma anche nell'Eucaristia si parla di una incarnazione nuova tutte le volte che noi celebriamo questa cena del Signore. Allora c'è una mormorazione, discussione dei giudei, si trovano a discutere, sono perplessi, ma come facciamo noi a mangiare la sua carne e bere il suo sangue? Quindi gli ebrei, gli ascoltatori di Cristo, avevano capito bene che lui parlava in un modo molto reale, molto concreto, non spirituale, non attraverso dei termini che potevano indurre a pensare ad una comunione spirituale molto vaga. No, si tratta del suo corpo, del suo sangue, della sua persona, della sua vita, della sua storia. E si rifiutano di far dipendere la vita eterna che Gesù promette a coloro che si accostano all'Eucaristia, si rifiutano di far passare la vita eterna da lui promessa attraverso questa carne, questo sangue, questo cibo, a questa piccola ostia che viene e racchiude, viene proposta come segno di una comunione con lui. Ecco, non è semplice spiegare il mistero dell'Eucaristia. Nel mistero dell'Eucaristia c'è il mistero della persona, della vita di Cristo. C'è questo Verbo, questo Dio che si fa carne, che continua a perpetuare la sua esistenza, la sua presenza dentro le comunità cristiane, che continuamente sfama con la parola e con la carne, questi desideri, queste fami che ci ritroviamo dentro, ciascuno di noi, sempre, perché siamo sempre un po' insoddisfatti, e lui viene vicino a noi, ci sostiene, ci fa capire che lui solo, solitamente lui, unicamente lui può sfamare le nostre seti, le nostre fami, i nostri desideri buoni di infinito. Ma questa comunione, questo essere sfamati, dipende dall'accostarsi alla sua carne e il suo sangue, che si fanno pane, che si presentano attraverso il pane, attraverso il vino.
Sono dei misteri, come diceva adesso anche Padre Gianni, come dicevo anch'io prima, più grandi di noi. E che cosa ci chiede il Signore? Lui sa bene quanto noi siamo piccoli, incapaci di cogliere la profondità di questi doni che ci vengono offerti. Quello che il Signore ci chiede è la fede, la fiducia. Quello che a noi è chiesto è di partecipare ad ogni Eucaristia con quella fede che ci fa dire: io credo, Signore, che tu sei qui, io credo che tu sei presente in questa piccola ostia, credo che sei presente nei fratelli, credo che sei presente nella mia vita, nel mio cuore, nei miei pensieri. Da parte nostra ci deve essere un atto di fede continuo, l'atto di fede che ha avuto Gesù nei confronti del Padre quando è vissuto su questa terra. Durante la sua vita terrena Gesù continuamente ha avuto uno sguardo, una preghiera verso il Padre, di continuo, in ogni circostanza della sua vita ha vissuto questa fiducia, ha dovuto anche vivere, tirar fuori tutta questa fiducia, anche nei momenti in cui le cose non erano così chiare neanche per lui. Eppure ha tirato fuori questa fiducia, ha vissuto di questa fiducia, e grazie a questa fiducia è diventato una sola cosa con il Padre sempre, anche durante la sua vita terrena, fino al dono della vita, fino al momento della croce, della morte e della risurrezione, sempre. A noi è richiesta la stessa cosa, è richiesto di accostarci all'Eucaristia con fede. Perché? Perché da imitatori, magari da imitatori un po' così di Gesù Cristo, diventiamo davvero coloro che lo accolgono dentro di sé, che vogliono diventare una sola cosa con Lui, che vogliono essere in Cristo, come Cristo era ed è nel Padre. Lo stesso dinamismo, la stessa cosa. Ed è questo essere in Cristo che poi ci permette di vivere ogni momento della nostra vita, compreso appunto il momento dell'Eucaristia, della vita eucaristica, ci permette di viverlo in pienezza, di viverlo in profondità. Ci permette anche di viverlo con sapienza, perché la prima lettura, anche se in un primo momento può sembrare estranea a tutto il resto, di fatto non lo è, perché nell'Eucaristia c'è tutta la sapienza del Verbo di Dio, tutta la sapienza. E quindi se noi ci lasciamo abitare dalla sapienza di Dio, ecco, la prima lettura dice: chi è inesperto venga qui, a chi è privo di senno ella dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato, abbandonate l'inesperienza e vivrete. Vuol dire che se ci lasciamo invadere, ci lasciamo riempire, colmare da questa sapienza che viene da Dio, allora possiamo gustare il pane di vita, il sangue di vita che ci vengono offerti durante la messa, durante la cena, possiamo gustare la sapienza del Signore, la bontà del Signore, proprio perché ci lasciamo invadere da questa sapienza che è Lui stesso, da questa sapienza che si offre, che dice: mangiate, bevete, abbandonate l'inesperienza. Io lo leggo un po' come: abbandonate il cinismo, abbandonate la poca fede, abbandonate quel po' di ateismo che c'è in ciascuno di voi, e allora sì che vivrete, farete l'esperienza viva di me, vivrete perché? Perché sarete in me. Quando siamo veramente in Gesù, quando veramente ci abbandoniamo a Lui, quando lasciamo che Lui agisca, entri dentro di noi nella nostra vita ed agisca, ecco che allora noi sperimentiamo la vita piena, la vita per sempre, cominciamo già a sperimentarlo qua. Però ci vuole questo atto di fede, questa fiducia, questo abbandono, questo non volere capire tutto tutto a tutti i costi, accettare anche il mistero, ma accettarlo con quella sapienza, con quella voglia di conoscere Gesù, abbandonandosi a Lui, non perché si capiscono tante cose, ma perché ci si abbandona al suo amore, ci si abbandona a colui che ha dato la sua vita per noi, ci si abbandona a colui che ha promesso che sarà sempre con noi ed è con noi in tanti modi, attraverso la sua parola, attraverso la carità, attraverso l'Eucaristia, attraverso l'amore fraterno. Il Signore Gesù si manifesta in tantissimi modi nella nostra vita. Qui, in questo momento, oggi, stiamo appunto prendendo in esame questo suo donarsi continuamente a noi, che è un donarsi per insegnarci a donarci a nostra volta. Attraverso l'Eucaristia anche noi dobbiamo imparare a farci dono, prima di tutto dono per Lui, quindi abbandonandoci a Lui e alla Sua volontà, e poi dono per i fratelli.
Apro le mie braccia, accolgo il tuo perdono.
E riprendiamo per concludere il nostro commento alla liturgia della parola di oggi, Vangelo, discorso eucaristico, che l'Evangelista Giovanni, con una specie di catechesi molto lunga, propone agli uditori nella sinagoga di Cafarno. Abbiamo visto che questo discorso crea un scompiglio, opposizione, ma non solo da parte dei suoi avversari, ma anche da parte dei suoi discepoli, che poi alla fine, si diceva, se ne vanno perché il discorso era molto duro. Perché questo? Per vari motivi. Innanzitutto, chiunque ai tempi di Cristo, sentendo questo discorso, anche gli iniziati, non potevano non dubitare, rimanere perplessi. Si era lontanissimi dall'idea che il divino passasse attraverso un uomo che aveva un corpo, nelle cui vene scorreva un sangue. Il divino, evocato nei segni grandiosi del passato, magari nella straordinarietà della manna, ecco, solo attraverso questa straordinarietà si poteva pensare una mediazione, una comunicazione col divino. Ora invece che cosa succede? Succede che si trovano davanti uno che diceva loro di essere di più della manna nel deserto, di essere lui il pane disceso dal cielo. Ma come è disceso dal cielo uno che veniva da Nazareth, un villaggio da nulla, uno che aveva una carne di debolezza, uno che era stato, che si trovava fondamentalmente segnato dalla piccolezza, dal limite, di una vita quotidiana scontata? Come poteva costui affermare «Io sono il pane disceso dal cielo, il divino passa attraverso questa mia carne, attraverso questo mio corpo, attraverso la debolezza e la povertà di una vita»? Uno che diceva che il divino non passa attraverso lo sfoggio di se stessi, rifugge alla tentazione della spettacolarità, Gesù, quando vince la tentazione del demonio che dice «Gettati giù dal Tempio, ti crederemo». Ebbene, proprio questa vita donata è raccontata nell'Eucaristia. Gesù racconta la sua vita donata e poi si capirà sempre di più che è stata una vita che è una vita donata quando offre se stesso attraverso l'accoglienza, l'accettazione della passione, della sua passione, attraverso lo scandalo della croce. Raccontata così, nello scandalo della concretezza, della piccolezza, si ritrova un Dio che si fa pane. Ma dietro il pane c'è una storia, non di grandezza. Proviamo a considerare l'elemento pane, un elemento quotidiano, banale, scontato, che non fa rumore, che non attira nessuno, ma un elemento assolutamente necessario, perché chi non mangia muore. Ecco, dietro questo segno, questo pane, del pane quotidiano che noi mangiamo ogni giorno, c'è una storia, non di grandezza, ma di un mulino, di un torchio, di chicchi di grano triturati, di chicchi di uve spremute, torchiate, come se non ci fosse nient'altro che evocasse più limpidamente la sua vita e la sua morte. Ecco, Gesù è un uomo che muore davanti agli occhi di tutti, dei grandi del tempo. Si credeva un maestro, ma muore. Pensavamo noi, speravamo noi che lui avesse potuto liberare il popolo dalla schiavitù del giogo romano. Invece niente, sono passati 3 giorni, non succede niente, così dicono. Si esprimono i 2 discepoli di Emmaus che si allontanano dalla capitale Gerusalemme. Ecco, dentro questa banalità si esprime, si sprigiona una onnipotenza di Dio che non è spettacolare, ma è altrettanto grande. Dentro una piccola ostia, che è qualcosa di piccolo, di insignificante, ci sta dentro l'infinitamente grande di Dio. E questa è la meraviglia. Non è spettacolare quello che Gesù fa, ma è infinitamente grande. Manifesta comunque un amore da Dio.
Sì, pensavo che dentro il discorso eucaristico c'è proprio tutto il discorso dell'amore che ha dentro anche il perdono e la misericordia. Quindi ogni volta che ci accostiamo all'Eucaristia, che chiamiamo rendimento di grazie, noi ringraziamo proprio per questo perdono che ci viene continuamente offerto, per questa misericordia che viene ogni volta rinnovata e che ci sprona ad andare avanti, che ci incita a continuare il cammino, vivendo sempre di più l'abbandono alla volontà del Signore Gesù. E forse sono solo parole queste, bisogna poi provare a viverle queste cose per poterle sperimentare e gustare. Il Salmo di oggi ci dice: gustate, vedete com'è buono il Signore. Anche qui c'è un atto di fede. La fede che poi ti porta davvero a gustare, a vedere quanto è buono il Signore e quanto è buono non così in generale, ma quanto è buono con te, con la tua vita e con la vita dei fratelli. Nonostante la croce, nonostante le sofferenze, nonostante, ma c'è questa bontà che talmente, di cui è talmente intriso l'amore del Signore che non viene mai meno, però è una bontà che si sperimenta man mano che si vive nella fede, è la bontà che ha sperimentato Gesù da parte del Padre, nonostante abbia vissuto anche il dramma della morte e della croce, però ha sperimentato l'amore e la bontà del Padre comunque, ed è quello che possiamo sperimentare anche noi vivendo in questa ottica, vivendo secondo questa fede. L'alleluia di oggi ci dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dice il Signore, rimane in me e io in lui. Rimanere in Gesù vuol dire vivere questa bontà, vivere questa misericordia, sentirsela dentro questa misericordia, sentirsela dentro la propria vita. Vuol dire sperimentare il desiderio di ringraziare sempre per questo amore che non viene mai meno, per questo amore che è un amore eterno, perché ci promette l'eternità. E mi veniva anche in mente che l'Eucaristia proprio anche ci sfama. Ci sono stati dei santi o delle persone che comunque sono state sante che sono vissute di Eucaristia, non cibandosi di niente altro. L'Eucaristia le ha portate avanti negli anni e quindi vuol dire che anche ha sfamato la loro vita anche fisica, materiale, umana. E se sfama la vita umana, a maggior ragione sfamerà questo desiderio di infinito che c'è dentro ciascuno di noi, questo desiderio di bellezza, di bontà che c'è dentro ciascuno di noi. Ecco che allora dobbiamo davvero ogni volta, ogni domenica o quando comunque andiamo a vivere l'Eucaristia e a ricevere questo pane spezzato per noi, dobbiamo fare questo atto di fede e dire: Signore, entra dentro di me, cambia, convertimi, cambia la mia vita, io ti lascio fare, io lascio che tu compi la tua opera dentro di me, perché io voglio essere una sola cosa con te, con il Padre, e voglio portare questo amore che tu mi doni anche agli altri, quindi voglio uscire da questa Eucaristia rinnovato dentro col desiderio di vivere l'amore anche verso i fratelli, quindi di fare delle scelte nella vita dove questo amore comunque si veda, dove questo amore salti fuori, ecco. E volevo leggervi queste domande che ho letto appunto in una riflessione, che dicono: hai la consapevolezza che facendo la comunione c'è un rimanere in Gesù Cristo e tu in Lui? E hai la convinzione che mangiando Gesù Cristo pane di vita sei chiamato a vivere con Lui e per Lui? L'Eucaristia è una comunione tra Gesù e te, tra Gesù e i fratelli, perché insieme siamo il suo corpo. Paolo nella lettera ai Corinzi di oggi dice: poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Allora dobbiamo imparare davvero a diventare dei cristiani che vivono l'Eucaristia nella vita, anche nella vita di tutti i giorni, perché questa ricchezza che ci viene donata, questo amore che ci viene proprio, che entra proprio dentro di noi, ci deve portare a vivere il rendimento di grazie ogni giorno, e a vivere questo rendimento di grazie nei confronti del Signore Gesù, ma anche nei confronti dei fratelli. Con queste ultime riflessioni vi ringraziamo per l'ascolto, vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene
e Padre Gianni.